16 puntualissimi qui a voi che sapete. Buongiorno Giovanni, ben trovato.
Buongiorno a te, buon pomeriggio e buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando.
Ieri abbiamo parlato di un certo tipo di modo di scrivere canzoni che deve un po' piegarsi alle esigenze di ascolto di oggi, ovvero arrivare subito al ritornello, colpire l'attenzione subito. Il nostro ospite diceva pugno in faccia all'istante per catturare l'attenzione, sennò si finisce in fondo alla coda dell'algoritmo. Abbiamo accennato anche il fatto che anche il jazz è un po' coinvolto da questo tipo di nuova evoluzione. Oggi volevamo, con due ospiti importanti, mettere a fuoco un caso particolare, il fatto che, come avviene per tutti i generi musicali e anche per il calcio, per la ginnastica, per la letteratura, ci sono contenuti sui social di pochi secondi, 20-30 secondi, in cui nel caso del jazz il musicista fa vedere quanto è bravo, condivide un'idea. Ovviamente la caratteristica di questi contributi è la loro brevità, Giovanni, 20-30 secondi, certo. Per il motivo che si diceva ieri.
Un altro pugno in faccia,
se no il potenziale utente, il potenziale streamer fugge e scrolla e va, schippa, ecco, queste parole meravigliose che sono sicuro piaceranno uno dei nostri due ospiti, l'attenzione non è attirata. Questa cosa chiaramente... È interessante da capire come fenomeno, perché si cerca questo tipo di linguaggio, questo tipo di utilizzo di mezzi di comunicazione, e soprattutto hanno senso all'interno di un percorso come quello jazzistico, che invece è molto diverso rispetto al pop, anche proprio come esigenza di durata.
Quindi abbiamo... Chi l'avrebbe mai detto, infatti, che sarebbe approdato a questo il jazz?
O tempora o mores. Comunque abbiamo due persone che ci aiuteranno davvero a capire. Partiamo da una batterista, polistrumentista, che... è molto giovane e si è già affermata, sta affermando molto nell'ambito musicale, soprattutto italiano, perché è italiana, è di una bravura spaventosa. Ho avuto modo di ascoltarla un paio di volte, veramente impressionante quanto sia brava, e sul suo profilo Instagram spesso e volentieri posta, come si dice, cose di questo genere. Quindi do il benvenuto per la prima volta su Rete 2 a Elisa Fellagara. Buongiorno Elisa.
Grazie mille, ciao a tutti, buongiorno, è un piacere essere qui con voi.
Piacere nostro di averti, è un rappresentante di una nuova generazione, però abbiamo anche bisogno di un punto di vista del mondo della ricerca, chiamiamolo così, un punto di vista più distaccato dalla pratica, e allora do il benvenuto al musicologo Luca Bragalini. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, io, se siete d'accordo, partirei proprio subito con un esempio, è una cosa che dura pochi secondi, è proprio Elisa in azione, tratto dal suo profilo Instagram, chiaramente con il suo permesso.
Her drum face is killing me. Yeah.
Allora Elisa, innanzitutto complimenti, perché veramente sei molto brava. Abbiamo già colto alcuni elementi. Ci vuoi però dire in che occasione hai postato questo video? Sento una persona che commenta quello che tu stai facendo, a un certo punto dice: mi fa impazzire la sua faccia da batteria, proprio così. Chi è questa persona e in che occasione hai postato questo contenuto?
Allora, la persona che reagisce al video che ho pubblicato è Joshua Crawford. E è un batterista, sia un batterista che un content creator, quindi siamo sempre in tema, ecco, della chiamata di oggi. Io in realtà avevo già pubblicato precedentemente questo video, prima della sua reazione e sul mio Instagram, sul mio profilo social, sia Instagram che Facebook. Si tratta di una cover di Night in Tunisia, di Jesus Molina, un pianista virtuosistico jazz veramente bravissimo.
Molto giovane anche
Molto giovane anche lui, tra l'altro. E ho avuto la possibilità anche di incontrarlo al NEM a gennaio 2025, è stata veramente una bellissima esperienza e quindi ho deciso di realizzare questa cover in suo omaggio e regalando una mia interpretazione nel solo. Questo era il solo di batteria che realizza Ronnie Caspi, la sua batterista. Io ho cercato di dare una mia interpretazione con il mio suono, la mia conoscenza musicale, in questo breve video, condensandolo appunto in pochi secondi. Non è stato facile, però è andata bene, perché appunto questo batterista ha notato il video e ha realizzato, tra l'altro a mia insaputa, io l'ho saputo dopo, mi sono ritrovata una richiesta di collaborazione, abbiamo comunicato, io l'ho ringraziato tanto e abbiamo pubblicato insieme questo video.
Elisa, tu sei una musicista a 360 gradi, prendi molto sul serio, per come ti ho conosciuto, prendi molto sul serio la tua carriera, che anche se sei molto giovane è già molto promettente, con una gamma di generi musicali piuttosto ampia, da quello che si può capire. Tra l'altro Giovanni Elisa è molto carina, per cui potrebbe abusare di questo tipo di contenuti. Non lo fa, per la verità, perché Elisa vedo che sei comunque abbastanza parca nel postare cose di questo genere, ma volevo proprio chiederti qual è la... Puoi spiegare ai nostri ascoltatori che cosa ti spinge, che utilità vedi nel fare un passo del genere, e se percepisci soltanto una possibilità o anche, come dicevi prima, è stata dura condensare in pochi secondi, anche una limitazione. Se riesci a farci un quadro rapidamente un po' di questo.
Sì. Allora, io innanzitutto ti ringrazio per tutti i complimenti, sei molto gentile. Io sono una batterista ma anche flautista. Sono anche flauto traverso e diciamo che voglio fare della musica la mia vita, voglio diventare una batterista a 360 gradi in tutti i generi musicali, con una conoscenza dettagliata in tutto quello che posso, e più cose posso imparare meglio è. Io cerco di utilizzare i social principalmente come vetrina autentica, cerco di farlo il più possibile, cerco di esprimere me stessa, ovviamente con tutte le limitazioni dei social, però cerco di farlo in modo più veritiero possibile, esprimendo quello che sono. È ovvio che poi è il live quello che ti permette di esprimere veramente te stessa o te stesso, per quanto riguarda il musicista, no? Però sì, principalmente io utilizzo il social sia come vetrina per farmi notare, tra virgolette, perché ahimè oggi come oggi è il principale mezzo che ti permette di farti conoscere, anche se, come ho detto prima, poi ovviamente è il live e il vero giudice, no?
Certo.
Che testa ciò che è veramente buono e cosa no.
Certo.
Quindi live può essere, il social può essere solo una preselezione, tra virgolette. Però cerco di utilizzare anche i social come fonte di ispirazione, sia per conoscere nuovi musicisti, non intendo chattando con loro, ma intendo scoprendo nuovi musicisti, veri nuovi musicisti, magari anche della mia età, quindi giovani, sia nuove fonti di ispirazione che di giorno in giorno possono cambiare la mia practice routine in base a ciò che cattura maggiormente la mia attenzione, no?
Certo, un quadro completo.
Quindi principalmente questo.
Certamente, noi naturalmente ti facciamo tutti gli auguri del caso perché tu riesca a realizzare i tuoi sogni. Luca Bragalini, dall'osservatorio privilegiato del docente universitario, dell'analista, diciamo, che ha guardato al jazz in un certo modo e ora si trova, non dico per la prima volta, perché non sarebbe vero, perché i social sono entrati nel mondo del jazz da tempo, ma con questi formati così compattati, diciamo così, fanno del bene o del male? No, di sicuro. O potrebbero essere qualche cosa di diverso? Sono la strada da perseguire o rischiamo di diventare, come dire, troppo sbrigativi nel lanciare dei giudizi basati su pochi secondi e poi nella realtà ci accorgeremmo, non è il caso di Elisa, che le cose non stanno così?
Diciamo, io il mio osservatorio privilegiato è quello di insegnare in conservatorio, avere molti giovani. Le classi in conservatorio sono eterogenee, ma i giovani sono molti. Diciamo io vedo un problema in quello, non solo per il giudizio relativamente ai social e alla musica, ai social del jazz, non solo quello di un giudizio affrettato, ma anche quello che potrebbe, diciamo così, influenzare i giovani musicisti a pensare che, come dire, l'artista debba dire tutto subito, deve esplodere nei primi secondi, no? E invece, insomma, la storia dell'arte, della musica e del jazz non ci ha insegnato solo questo. Come dire, io sono tutt'altro che contrario, perché abbiamo ascoltato la straordinaria Nata in Tunisia di Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie è l'autore di Things to Come, una composizione per big band a dir poco bruciante. Lì non servono neanche i 10 secondi dei social, ne servono 5 per capire, per rimanere carbonizzati. Però, certo. però questa è una strada, ma ci sono altre composizioni, ci sono altri romanzi, altri scritti, ad esempio, che non vogliono assolutamente come dire, svelare tutto nelle prime pagine, anzi vogliono avere un tono dimesso, vogliono iniziare il loro profile, vogliono costruire una storia. E questo i social rischiano un po' di tarpare le ali a quegli artisti che hanno questa idea. Io, siccome sono stato invitato oggi, ma su una cosa che conosco poco, allora parlo per voce di altri. Ad esempio, ho chiesto a un mio ex allievo, valente allievo, che ha vinto addirittura una borsa di studio alla Berkeley, come funziona negli Stati Uniti relativamente il jazz. E le informazioni che mi ha dato, alcune mi preoccupano, cioè la Berklee School of Music, per capirci, ha un ufficio che si occupa di postare, di dare rilievo ai video degli allievi virali. Cioè non viene più scelto l'allievo che ha qualcosa, diciamo, che dal punto di vista musicale è il più significativo, ma quello che ha più visualizzazioni. È una scelta della Berklee, c'è un ufficio preposto. Mi diceva, altre scuole come ad esempio la Juilliard non ha questa inclinazione, però scuole importanti che hanno fatto la didattica jazz sono talmente sbilanciate da questo punto di vista che c'è un ufficio che si occupa di quello. E allora non vorrei che i giovani musicisti non si possano prendere più, non si prendano più, diciamo, vincolati da questo, la libertà di iniziare, My Favorite Things, come la faceva John Coltrane, cioè con un'introduzione di 7-8 minuti di contrabbasso solo. Adesso farebbe ridere, My Favorite Things non esisterebbe sui social, no? Le versioni tarde del sassofonista e compositore John Coltrane, che aveva bisogno che prima che questa cavalcata modale, che questa esplosione forse dell'inconscio, che è stata la sua versione di My Favorite Things, prima dovesse essere introdotto da un pacato a solo di contrabbasso. E parlavo anche di scritti, no? Allora mi sono permesso anche di disturbare Raul Montanari, lo scrittore Raul Montanari, siamo amici, grazie ai social tra l'altro, grazie ai social siamo amici, scriviamo spesso, lui è un grande uomo coltissimo, esperto di musica. Allora gli ho detto, mi fai degli esempi di romanzi che partono in sordina? E lui è esploso subito e dice: guarda, te ne faccio moltissimi nei miei corsi di letteratura, insegno questo, insegno che, non so, capolavori come La promessa di Duran Matt, l'attacco è scialbo, è dimesso, se ti fermassi all'incipit dopo due pagine lo butti via il romanzo. Mi spiego, certo. E allora il pericolo forse è questo: sarebbe bello che, come dire, le giovani generazioni potessero scegliere dicendo adesso voglio fare Things to Come e adesso invece ho bisogno di attaccare come fanno i Beatles in She's the Woman, che per un sacco di battute quasi non succede niente, perché voglio dire, il picco se lo sono riservati al centro della composizione. Io credo che questo possa francamente essere un problema. E lo vedo anche un po' come divulgatore, cioè si è obbligato a dire tutto subito, i dati a ridurli al minimo, a eliminare tutti i titoli, a eliminare tutte le date, e poi diventa una divulgazione forse un pochino troppo superficiale. Credo che bisognerebbe utilizzare i social come una possibilità importante, ma anche dovremmo avere il coraggio di riprenderci i nostri tempi, perché di questo argomento, siccome ero stato invitato alla trasmissione tempo fa, poi l'abbiamo rimandata ad oggi, ho avuto modo di riflettere ed ero negli Stati Uniti con alla biblioteca del congresso di Washington per una ricerca e con un ricercatore hawaiano. Ho raccontato di questa puntata che avrei fatto insieme, abbiamo deciso la composizione che sui social adesso non avrebbe neanche un like, che è il bolero, perché ora che il bolero diventa importante, allora capite, ecco, l'importante è assicurarci che il bolero di 100 anni dopo del 2028 possa avere degli ascoltatori, essere apprezzato, tutto qua.
Elisa, ascoltando le considerazioni del professor Bragalini, quali sono i pensieri che ti passano per la testa? Cioè, è vero che il bolero rischierebbe sicuramente, non avrebbe gran successo sui social, ma da musicista, da artista quale sei, questo formato, chiamiamolo così, lo senti a volte come stretto? Non ti verrebbe voglia di avere un po' più di tempo per lasciarti andare a qualcosa che dimostri qualcosa di un livello artistico maggiore, chiamiamolo così?
Sì, allora certamente, innanzitutto grazie mille per queste parole, Bragalini, perché mi hanno veramente fatto riflettere, ed in effetti, se ci pensate, il bolero di Ravel è davvero l'incubo di qualsiasi algoritmo moderno, perché per un batterista, o meglio per il tamburino, è proprio il test di resistenza e di narrazione. Cioè, cosa fa alla fine il tamburino? Suona lo stesso identico ritmo dall'inizio alla fine per quasi 15 minuti, no?
Sì.
E parte da un pianissimo, quasi impercettibile, arriva a un fortissimo esplosivo che è davvero difficilissimo dal punto di vista tecnico e di resistenza. Ma a parte questo, è davvero difficile per l'algoritmo da supportare. Cioè, se io oggi postassi 30 secondi del bolero, che ne so, su TikTok o su Instagram, l'utente medio dopo 3 secondi scorrerebbe via. Perché? Perché nei primi 30 secondi del bolero, cioè, non succede nulla di spettacolare, non ci sono i cosiddetti chops, no? Che vanno di moda oggi, non c'è, sì, velocità, non c'è il colpo di scena. Però è proprio qui che sta il trucco, cioè la bellezza del bolero non è nel ritmo in sé, secondo me, ma nel percorso, nell'evolversi dell'interplay della storia. È una storia che ha bisogno di tempo per crescere, di un controllo dinamico pazzesco e di una pazienza che i social stanno facendo morire, di fatto. I social ci educano al tutto e subito, cioè l'algoritmo vuole l'intrattenimento rapido, mentre il bolero ci insegna che il godimento musicale sta nell'attesa, nella costruzione lenta, nel climax, no? Ma pensiamo anche a livello batteristico, perché come batterista non posso non citare Max Roach, per esempio, o Brian Blade, o Art Blakey, tutti dei giganti della batteria che hanno reso la batteria anche uno strumento melodico. Per esempio, Max Roach è stato uno dei primi a dimostrare che la batteria può cantare. Non è solo velocità frenetica o comunque energia divampante che dimostra, per esempio, Tony Williams. In brani come, adesso mi viene in mente, The Drum Also Valses, lui non fa vedere quanto è veloce, ma costruisce una melodia, usa i tamburi come se fossero tasti di un pianoforte. E se Max Roach avesse avuto TikTok, forse avrebbe postato sui 30 secondi di incastro perfetto, però la bellezza del suo solo non sta nel fatto che dura minuti, non sta nel fatto che dura 30 secondi, ma dura minuti, cresce, respira e alla fine ti lascia qualcosa dentro, come una storia. Proprio quello che oggi si va perdendo, e a me dispiace tantissimo, perché io mi diverto sinceramente a fare dei soli che durano 10 minuti, ma non per dimostrare quanta tecnica ho, quanta conoscenza ho, perché ho tantissimo da imparare, ma proprio perché non mi rendo neanche conto di quanto tempo passi. Certo. Perché mi diverto, e mi diverto a creare una storia che cresce fino ad esplodere. Se fosse tutto un urlo, per esempio, se questa conversazione fosse un urlo, no? Come quei 30 secondi di gospel chops che troviamo su Instagram, nei reel che si scorrono ogni giorno infinitamente, senza sosta. Se anche questa conversazione adesso tra di noi fosse tutto un urlo, non si capirebbe niente, ma soprattutto non si ricorderebbe niente di questa conversazione. Invece, attraverso dei dialoghi sensati, razionali e ragionati, come stiamo facendo adesso, le persone si ricorderanno qualcosa, comunque rimarrà impresso un qualcosa, proprio come un solo di batteria o come una qualsiasi jam session.
Sì.
Perché se fatta bene c'è un inizio e una fine, e tutto quello che c'è nel mezzo è una storia.
Tantissimi spunti, mi sorgono delle domande che faremo dopo l'ascolto proprio del brano che ci ha proposto, di cui ci ha parlato prima Luca Bragalini, Things to Come, con Gillespie, la sua big band. Luca Bragalini l'ha descritto bene, questo è un pezzo che arriva in 5 secondi a darci un pugno in faccia, esatto, come si diceva. Allora, molto interessante quello che sia Luca Bragalini che Elisa Fellegara ci hanno detto fin qua. Allora, Luca, i social ci sono, ok? Ci sono, una cosa su cui, contro cui o a favore di cui non possiamo fare nulla, ci sono, è una parte della nostra realtà, è una parte del nostro modo di comunicare. Abbiamo visto bene, sia da parte nostra sia da parte di chi c'è dentro in pieno in questa vicenda, che non depongono a favore di una musica che ha bisogno di tempo e di spazio per svilupparsi, che sia jazz, che sia altro, questo è. Però proviamo a ribaltare la questione, Luca. Ci sono e preferisco che, per esempio, qualcuno possa scoprire Elisa mentre suona su Net in Tunisia e chiedersi cos'è questo brano. Non è un brano trap, non è un brano rap o un brano heavy metal, e magari scoprire Net in Tunisia e poi andare a scoprire con un ascolto successivo e più documentato, più lento, più calmo, cose che magari della cui esistenza non era conoscenza. Perché ieri si parlava più o meno dello stesso argomento in altri contesti, i ragazzi di oggi sono tutto fuorché idioti, diciamo, sono come eravamo noi, ecco, hanno davanti materiali e modalità diverse. Cosa ne pensi? Può essere una strada non solo per eliminare un certo tipo di ascolto, ma per cogliere chi è abituato a un ascolto limitato e indirizzarlo verso qualcosa di più grande?
Sì, ecco, io non vorrei fare il vecchio bacucco refrattario alle novità, già mi fanno sentire i miei allievi per quando gli ho detto ho messo una cosa su Facebook e ho visto la classe con due occhi così e qualcuno ha detto ma non avete Facebook e una allieva dice no però c'è la mia mamma, quindi ho capito che di prenotare un posto all'RSA che ho già prenotato prontamente,
un strumento per anziani.
Quindi mi rendo conto che ecco con i miei 54 anni sono fuori, quindi però anche su quello diciamo nutro dello scetticismo da questo punto di vista. Sì, può aiutarci assolutamente, possono aiutarci i social a farci insomma grazie a loro incontriamo delle figure interessanti, dei musicisti, però ad esempio Facebook, l'algoritmo come sapete ti propone quello che già te un po' piace e questa è una cosa estremamente dannosa perché il bello è cercare di così di buttarsi e scoprire che c'è un nuovo mondo, che c'è qualcosa che può non piacerci ma essere estremamente affascinante. Faccio un esempio, sto ragionando ad alta voce. Io come divulgatore ho delle bibbie, una di queste è la storia dell'arte di Gombrich. Io mi occupo ovviamente solo della musica, però mi piace come altri divulgatori in altre materie diciamo esercitano la loro perizia da questo punto di vista. La storia dell'arte di Gombrich è qualcosa di straordinario. Uno dei punti che mi commuove sempre è quando questo grande critico scrive l'arte dei graffiti forse mi colpisce meno o l'arte diciamo così che prende i manifesti pubblicitari ne strappa alcune porzioni e trasforma un manifesto pubblicitario in un'opera d'arte, la sento più lontana. Detto questo, quando vado per strada non sono più capace di guardare un cartellone pubblicitario con gli occhi che avevo prima, che è una cosa meravigliosa, cioè può anche non piacermi, però ha cambiato il mio modo di vedere le cose, cioè anche le cose che non ci piacciono possono aprire nuovi scenari. E i social, io parlo del funzionamento di Facebook, è l'unico che è un pochino pratico, ti propone quello che già ti piace. Quindi anche su questo stiamo attenti, cerchiamo attraverso la radio, attraverso un amico che ti racconta di qualcosa che non è vicino a te, di trarre più ispirazioni possibili, perché male che va rischiamo di fare come Gombrich, cioè di rimanere dell'idea che quell'arte non ci piace, però cambia quotidianamente il nostro modo di vedere le cose. Che è una cosa straordinaria, io credo, ecco. Abbiamo dato così tanto peso ai like e forse ci sarebbe da riflettere che quello che sono i dislike e quello che non ci piacciono possono essere altrettanto stimolanti.
Cosa ne pensi, Elisa?
Allora, io penso il social può essere in qualche modo d'aiuto in un certo senso, cioè in questo senso, cioè divulgare della vera musica, no? Al posto della solita trap, divulgare un frammento come Think to Come, appunto, per rimanere in tema, perché possiamo capovolgere la situazione, cioè capovolgere il bisogno di dimostrare tutto in pochi secondi. Perché alla fine la vera musica non teme la brevità se la usiamo come un trailer, mi viene da pensare. Cioè,
sì.
Il mio obiettivo personale, no, sui social non è quello ovviamente di sostituire il disco o il concerto, perché è, come ho detto fin da subito, è proprio quello il vero test per capire se un vero musicista si può definire tale, no?
Sì.
Se va a tempo, se utilizza i suoni giusti, se ha trovato la sua identità, eccetera. Se riesci a percepire quella pacca, quello schiaffo in faccia, come dico io, no?
Sì.
Però il vero scopo sui social dovrebbe essere quello di appunto creare curiosità, indirizzare la curiosità dei giovani verso un'altra strada, quella autentica, Quindi se riesco a far fermare un ragazzo, a un ragazzo lo scrolling, no? Il cosiddetto scrollare per 15 secondi su un poliritmo, su una, anche una semplice differenza tra uno swing straight e uno più swingato, appunto, se riesco comunque a far imparare un qualcosa in più a un giovane o a indurre una curiosità per ascoltare un concerto, un album più lungo, allora ho vinto la prima battaglia contro l'indifferenza culturale, no?
Certamente. Infatti Luca Bragalini mi viene venuto in mente mentre parlava Elisa, gita scolastica della mia quarta liceo. Io avevo un registratore portatile e ascoltavo a tutto volume gli Area, che Luca evidentemente conosce bene, tra gli improperi dei miei compagni di classe. Ecco.
Comprensibili anche.
No, nel senso, secondo me, oppure, ecco per cui, perché evidentemente, cioè, voglio dire, una certa fatica nell'approccio a certi generi musicali c'è sempre stata. Però volevo, visto che abbiamo un po' più di tempo del solito oggi, un qualche minuto in più, Giovanni, esatto, ho chiesto autorizzazione ministeriale per questo, vi faccio sentire un altro esempio di un gruppo che, partendo proprio da questa situazione, cioè postando dei video sui vari social, è arrivato ad avere un contratto con la Blue Note e ha realizzato un disco con ospiti tra cui Thundercat, Herbie Hancock, eccetera. Ascoltiamo proprio uno dei brani che ha attirato l'attenzione. Percepisce già da qui, Giovanni, la follia di questi due ragazzini, Domi, la tastierista, pianista, e J.D. Beck, batterista, scoperto dalla Blue Note proprio in questi brevi frammenti che hanno pubblicato per tanti anni e sono stati presi dalla Blue Note per un disco dove appunto Herbie Hancock, per esempio, è un ospite. Tra l'altro Herbie Hancock non suona il pianoforte, ma una terrificante tastiera con suono di pianoforte, proprio forse per cercare di identificarsi. Io non l'avrei fatto, fosse stato lui, permetto di dire, però ecco, Luca, si può scoprire qualcosa anche con una mente che è abituata ad altra realtà, sia a livello di ascolto che a livello di, come dire, di interesse suscitato da parte della musica. Tra l'altro, scusa, apro una parentesi, quasi nessuno ascolta la musica come l'ascoltavamo noi. Non è che noi abbiamo 100 anni, c'era il grammofono a rotella. Comunque io ho fatto in tempo, come anche tu Luca, da vedere il negozio di dischi dove acquistare un disco e poi ascoltarlo era un'azione, non era una cosa che si faceva in metrò con delle cuffiette spaccatimpani,
certo,
con formati,
certo,
compressi che tagliano tre quarti delle frequenze mentre si risponde a WhatsApp o quant'altro. Vai Luca, scusami.
Certo, prego, no, sono d'accordo, e ti dico qual è la per la mia esperienza, che è un'esperienza però, diciamo, dove ho modo di testare molti allievi, perché solo il Verdi sono 150, quindi ho modo di confrontarmi ogni anno con molti giovani. Il risultato è abbastanza terrificante, cioè l'esperienza d'ascolto è molto scarsa adesso, scarsissima. Cioè un appassionato di jazz di 40 anni, ecco, appunto, non sto parlando delle 800, un appassionato potrebbe avere un'esperienza d'ascolto superiore di un giovane che sta studiando come lavoro, come dire, la sua scelta di vita jazz. Perché paradossalmente io credo che mettersi via i soldi, andare a comprare il disco, aspettare di arrivare a casa, ascoltarlo, creava una come dire, una quell'attesa, quella conquista, si riverberava in un ascolto più attento, una voglia di ascoltare ancora di più, di prendere altri dischi. Adesso, paradossalmente, che potrebbero ascoltare tutto Miles Davis con un solo click su Spotify, l'esperienza di ascolto è notevolmente ridotta, enormemente ridotta. Cioè, forse questa entropia, questa diciamo questa giungla che ospita il tutto, fondamentalmente quasi tutto quello che è stato registrato negli ultimi 100 anni è disponibile online, forse paralizza. Perché altrimenti avremmo dovuto avere dei giovani appunto ben più formati di noi dal punto di vista dell'esperienza d'ascolto, invece questa cosa non c'è assolutamente. E quindi, come dire, tutto questo mondo digitale e poi dettagli che non sono tanto dettagli, cioè ancora una volta lasciamo stare il musicista, i nostri ascoltatori magari non hanno interesse di percorrere la carriera del giovane, ma io parlo di un semplice appassionato. Gli appassionati a vendidischi si ricordavano la formazione, e quel disco, il leader è Miles Davis, ma il pianista è Bill Evans. Adesso, non essendoci più il disco, e Spotify, ad esempio, una delle piattaforme, non riportando questi dati, non sanno più chi suona in quel disco. Nel genere invece è assolutamente fondamentale. È un'altra cosa che stiamo perdendo. Quindi sono utili? Assolutamente sì. Io alcuni miei studi non avrei potuto farli senza le piattaforme digitali. Io, facendolo di lavoro, ovviamente una discoteca in casa abbastanza nutrita, ma non è nulla di paragonabile a quello che c'è online. Quindi a me ha concesso questo, a molti appassionati di ascoltare dischi che magari non avrebbero potuto acquistare anche solamente dalla prospettiva economica. Quindi, come dire, le possibilità sono molte, però ci sono anche delle controindicazioni gravissime. Al momento parrebbe che, io lo vedo un po' dei test d'ingresso e via di seguito, che l'esperienza d'ascolto sta scendendo, così come la concentrazione. Se posso ancora 2 secondi, in questo caso un piccolo aspetto tecnico, ma credo di poterlo fare arrivare al nostro pubblico. Uno degli aspetti della musica è la forma, come in una poesia, una strofa, gli endecasillabi, i settenari. La forma di una composizione musicale è molto importante. I miei allievi, che sono quasi tutti straordinari, io invidio il talento, la musicalità di gran parte di loro, non è un caso. Anche addirittura coloro che hanno l'orecchio assoluto, cioè quell'orecchio che ti permette di sentire esattamente la nota e individuarla, è un po' anche un dono di natura, hanno difficoltà in analisi formale, cioè quella disciplina che ti permette, attraverso l'esercizio, di identificare la forma, di capire qual è la macrostruttura, l'architettura di una composizione. Perché? Perché per farlo bisogna stare concentrati dall'inizio alla fine.
Certo.
E di conseguenza, mancando questo tipo di tempo dedicato all'ascolto, rischiano di essere bravissimi a sentire cosa succede nelle prime 2 battute, ma manca la visione d'insieme. Questa visione d'insieme si chiama narrazione.
Certo.
E quando manca la narrazione in una composizione musicale, in un'opera pittorica, in una poesia, in un romanzo, ed è solo fatto di tanti spunti esplosivi che si avvicendono senza una visione d'insieme, perdiamo qualcosa forse, ecco.
Aspetti interessantissimi sui quali sicuramente vorremmo tornare, e torneremo con Luca Bargalini ed Elisa Ferregara proprio per indagare un po' di più su questo rapporto tra concentrazione e anche ascolto.
Intanto grazie Elisa per essere stata con noi oggi, grazie davvero di cuore.
Grazie a voi davvero.
E grazie a Luca Bargalini, a presto.
Grazie per l'invito, grazie, buon pomeriggio.
Arrivederci Giovanni.
A te.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.